Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, Madre di tutti i Santi, prega per noi. Eccoci, dopo l'incontro dedicato alla comunione dei Santi, quindi come dire, alla realtà della santità intesa come quel patrimonio comune che ci lega e che genera anche tra di noi la comunione, facciamo il passo successivo. Siamo veramente agli ultimi due articoli del Credo, quelli che ci fanno un po' proiettare, che ci proiettano nelle realtà eterne. Quindi gli ultimi due articoli che sono la resurrezione della carne e la vita eterna. Come ho già detto diverse volte, perfettamente contestualizzati nell'itinerario, con il percorso liturgico che stiamo vivendo in questi giorni, perché se abbiamo il periodo dei Santi, ma anche il ricordo dei cari defunti, e tutto questo ci fa volgere lo sguardo a quelle che sono chiamate le ultime realtà. Ecco, solo per curiosità, non perché l'amore alle parole sia fondamentale, ecco, però almeno uno ce l'ho sentito nominare una volta e so che roba è. Questa trattazione porta il nome di escatologia, si chiama così. Quindi quando troverete questa parola scritta da qualche parte, escatologia, ecco, saprete che è la trattazione delle realtà ultime, eschaton, eschata in greco, no? Vuol dire le ultime, quindi discorso sulle ultime cose, sulle ultime realtà, quindi come dire, su quello che accadrà alla fine dei tempi. Ecco, questa è una delle parti, diciamo così, della teologia. Resurrezione della carne, vita eterna, quindi come dire, ci porta su tematiche che, ecco, mi pare che siano importanti, perché da un lato sono temi che forse possono godere di una certa antipatia, no? Nel senso che parlare della morte, parlare, no, sono temi che possono anche un po' dell'inferno, della possibilità della dannazione eterna, possono non sembrare, come dire, dei temi particolarmente allettanti. In realtà, ecco, sono temi fondamentali. Io mi sentirei di dire, come la comunione dei Santi è un tema che ho particolarmente caro e mi era, passatemi il termine, mi era simpatico. Questo tema, invece, lo propongo con una certa forza, non soltanto per una questione, ecco, di simpatia o di affinità particolare alla bellezza del tema, ma perché è un tema assolutamente necessario, perché se non sappiamo dove si va a finire, non possiamo neanche sapere, ecco, come condurre il percorso. Cioè, se non abbiamo coscienza delle ultime realtà, non possiamo davvero muoverci in modo ordinato nelle cose di questo tempo. Uso una metafora scout, no? Ma ecco, quando si deve, no, partire, no, per fare un viaggio, no? Quindi per fare una strada, un sentiero, si insegna questo, dice, una delle abilità che si acquisiscono è fare lo zaino, che è utile, no? Dice, fare lo zaino, perché? Perché nel fare lo zaino devi pensare a due cose. Devi pensare a non mettere ciò che non serve e a mettere tutto ciò che serve. Perché? Perché se metto di tutto dentro, mi porto il comodino di casa, si fa troppa fatica lungo il viaggio, è di ingombro. Se non metto cose necessarie, poi quando arrivo mi mancano. Ecco, la vita cristiana, la metafora del viaggio è utilissima, nella vita cristiana accadono le stesse cose. Se io so dove, ecco, se devo andare in montagna dovrò mettere qualche cosa, non so, perché fa freddo, quindi quello sarà necessario. Se, non ha senso portare un pile se vado, no, in un posto caldissimo, sarà semplicemente di ingombro, occuperà dello spazio senza che... Allora, se io ho coscienza di dove sto andando, di quali sono gli elementi necessari da portare con me, che devono far parte del bagaglio della mia anima, quindi in questo caso non c'è nessuno zaino, ma c'è l'anima che è il contenitore fondamentale, metterò certe cose e ometterò altre che sono invece di aggravio e di intralcio. Ecco perché la riflessione sulle ultime realtà è sempre stata una riflessione fondamentale all'interno della vita della Chiesa. Se voi entrate in un'antica cattedrale, Chartres, vorrei dire, insomma, noterete sempre che tra le immagini che campeggiano nei bellissimi portali, no, ci sono sempre immagini escatologiche, cioè immagini che parlano delle realtà ultime. Perché? Perché entrando, barcando la soglia della Chiesa, si entra sempre in una prospettiva soprannaturale. Quindi ti cominci a dire, beh, io sto entrando in Chiesa, che cosa mi serve? Che cosa mi è di intralcio? Metafora della vita, no? Dice, che cosa, guardando a dove sto andando, in che modo devo rapportarmi con la realtà di ogni giorno? Ecco, la riflessione sull'escatologia è una delle riflessioni, mi verrebbe da dire, veramente fondamentali, no? Principali. E quindi, ecco, per un cristiano, e qui dobbiamo andare controcorrente, oggi siamo con San Giovanni Paolo II, che insomma è stato un papa che ha saputo andare abbastanza controcorrente, noi siamo contro la mentalità dominante, quindi abbiamo un'intercessione anche particolare. Bene, guardando alle ultime realtà, ecco, noi non possiamo non guardare le ultime realtà, perché in questo momento, come cristiani, in un mondo che forse queste cose tende a minimizzarle, a emarginarle o a dare di esse una lettura fuorviante, noi abbiamo il compito invece di riportare il giusto equilibrio tra tutte le cose, quindi, come dire, guardare alla vita eterna per imparare a vivere bene il tempo presente. E quindi per noi diventerà importante. Se vedete che la morte viene occultata se non nella misura in cui essa dà spettacolo. Cioè, si esalta la spettacolarità della morte, non il senso e il valore della morte, no? Si esalta il gusto del macabro, non la riflessione autentica sulla fragilità, per esempio, della condizione umana, che sarebbe didatticamente importantissimo, no? Cioè, riflettere sul fatto che siamo fragili, siamo finiti, quindi uguale, abbiamo bisogno di Dio, invece no. Questo non ti viene detto, no? Questa dimensione non c'è. C'è l'esaltazione appunto del macabro, dello spettacolare, fine a se stesso, per un gusto, no? Tutto per altri discutibili. Allora, antidoto, per noi l'antidoto è uno ed è la fede in Gesù. E quindi vediamo di rifondare quella. E la fondiamo su un articolo che è l'articolo fondamentale della nostra fede, e che è la resurrezione. Non dimentichiamocelo mai. La fede nella risurrezione, qui ho fatto un piccolo riassunto dei trattati di escatologia che, insomma, ecco, non ha pretesa di esaustività, perché c'è un sacco di roba su queste tematiche, anche se sappiamo veramente poco. Poi alla fin fine dobbiamo dire anche questo, sulle ultime realtà balbettiamo notevolmente, non è che la conoscenza sia così piena, come è giusto, come è normale che sia, perché sono cose assolutamente inedite per noi, perché è un viaggio che non abbiamo mai fatto. Come quando, sempre per usare la metafora del viaggio, se dico vado a fare un viaggio e vado in questa città che non ho mai visto. Ne ho sentito parlare, ma hanno detto che ci sono certe cose, però non l'ho mai vista. Allora io vado, posso preparare lo zaino perché so che cosa vado a vedere, però ci rimane tutto un alone di mistero di quello che vedrò, perché per quanto possono avermelo descritto, non l'ho mai visto. Ok? Quindi io non posso parlare di un luogo nel quale non sono mai stato. Dunque balbettiamo circa la vita eterna, visto che non ci siamo mai stati. Però qualcosa possiamo dire, perché non è un viaggio nell'ignoto dal punto di vista della fede. Allora, primo punto, la resurrezione è l'articolo fondamentale della nostra fede cristiana. Al centro della nostra fede, richiamo quello che dicevamo l'anno scorso, c'è l'annuncio che Gesù Cristo è morto ed è risorto. Il resto viene dopo. Il resto è tutto contestuale, ma il punto su cui sta tutta la nostra fede è la fede nella resurrezione. È il buon annuncio, ho riportato la parola che vi avevo consegnato lo scorso anno, il kerygma, scritto nella parola della lingua greca, che significa l'annuncio di fede, l'annuncio della risurrezione. È il kerygma. La risurrezione è il buon annuncio che riguarda non solo Gesù, ma anche tutti noi, e quel passaggio è importante. Non c'è soltanto la resurrezione di Cristo, che sarebbe già una cosa importantissima, ma noi partecipiamo della sua resurrezione, cioè l'annuncio che Gesù è risorto ci coinvolge perché anche noi risorgeremo insieme con lui. Molto bene. Paolo scrive ai cristiani di Corinto, ai quali è successa una cosa abbastanza normale, che succede anche oggi, cioè Paolo aveva dato il buon annuncio, poi è arrivato qualcuno e gli aveva messo, ma figurati se risorgiamo, no? Aveva un po' banalizzato, no? Relativizzato il discorso della resurrezione. Allora Paolo riscrive ai cristiani di Corinto, che evidentemente questi si erano lasciati un po' persuadere, no? da chi vanificava l'annuncio della resurrezione, dice, ma non facciamo scherzi, non è che la resurrezione potete crederla o meno pensando di essere cristiani, se non si crede alla resurrezione non si è cristiani, gli dice proprio, no? Dice con il consueto argomentare paolino, se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è risorto. E se Cristo non è risorto, è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. E poi aggiunge, e voi siete ancora nei vostri peccati. Cioè, come dire, se non è risorto Gesù, mangiamo, beviamo, perché domani moriremo. No? Come dire, chi se ne frega, a questo punto salta tutto, va tutto per aria. Cosa profondamente vera. Se Gesù non è risorto dai morti, veramente tutto diventa lecito, cioè se non c'è la verità del Vangelo che si fonda sulla resurrezione di Cristo, andiamo tutti i gambe all'aria. Un autore dei primissimi secoli scrive un bel trattato sulla resurrezione che si chiama La resurrezione dei morti e dice che la resurrezione dei morti è la fede dei cristiani, cioè proprio la definizione, la fede dei cristiani è la resurrezione dei morti. E c'è un'identità, credendo in essa siamo tali, cioè se crediamo nella resurrezione dei morti siamo veramente cristiani. C'è un modo di approcciare il tema della morte evidentemente che è cristiano e che dobbiamo acquisire e far passare, c'è niente da fare, cioè, questo è un compito urgente. Sapendo che il tema della resurrezione può costituire scandalo. Lo dicevano che dovendo celebrare un funerale qualche settimana fa, un signore è arrivato, no? Dice, ma lei deve celebrare il funerale? Dico, sì, deve celebrare. Ma poverete, è rimasto scosso da questa morte, evidentemente, no? Che l'aveva piuttosto scosso. E dicono, ma mi dica un po' una cosa. Ma tanto siamo io e lei, no? Come dice. Ma lei ci crede proprio davvero che andremo in paradiso? Dico, abbi pazienza, dico, cioè guarda che se non ci credessi farei dell'altro nella vita, sinceramente, non è che, cioè, se non ci credessi autenticamente, no? A un certo punto, no? Mangiamo e beviamo perché domani moriremo, no? Cioè, è ovvio che ci mancherebbe anche, no? Vabbè, ho cominciato a cercare di dargli qualche indicazione senza convincerlo, ovviamente. Cioè, poi ci penserà lo Spirito Santo a convincere lo Spirito di avergli messo almeno qualche seme o qualche tallo del dubbio. Ecco, dice, è qualcosa che crea scandalo. Anche Paolo, ecco, c'è l'episodio degli Atti degli Apostoli famoso in cui Paolo predica all'Areopago finché racconta cose evidentemente spendibili va tutto bene. Quando poi parla dandone prova certa col risuscitarlo dai morti e tutti cominciano a ridere, come dire, perché ce l'è venuto a raccontare, no? Evidentemente quell'argomento della resurrezione non aveva trovato immediatamente un terreno fertile, no? Cosa possibile, però è curioso che qualcuno rimane incuriosito. Ecco, quella predicazione paolina di cui di solito si cita l'insuccesso, tuttavia non è stata così un insuccesso perché qualcuno è rimasto turbato e ha chiesto poi successive spiegazioni e funziona così, ecco, non è che si possa pensare che tu dici una cosa e tutti ti vengono dietro, altrimenti sarebbe facile, in una settimana chiudiamo tutto, cioè andiamo in giro col megafono, ripetiamo, no? La resurrezione, poi tutti ci danno retta al primo colpo, sai. Invece tutti noi che facciamo, insomma, abbiamo magari a che fare con il dover rendere ragione della nostra fede, ci rendiamo conto che alla faccia di reiterare le cose, no? Molto spesso vanno ripetute in modo molto costante. E allora, a quel punto, Chi è rimasto incuriosito rimane incuriosito, ma perché rimane incuriosito? E qui c'è un punto nevralgico, io lo ripeto spesso ai funerali, dove, come già qualche volta vi ho confidato, molto spesso accade di trovarsi davanti un'assemblea che non sa cosa sta succedendo fondamentalmente, perché sono venuti per la conoscenza, per il rispetto nei confronti del defunto, ma non perché... non da praticanti, quindi si trovano persino in un contesto di preghiera che per loro è un po', in quel momento, sono un po' spaesati, ma non lo dico con cattiveria, perché prendo semplicemente atto, ecco, a volte è come se fossero caduti, non so, in un paese straniero dove parlano un'altra lingua, cioè vedi che non c'è proprio il lessico minimo, no? Ti danno una risposta, un amen, un colto spirito, niente, no? Vedi? Ecco, in quel contesto dove mi dico, ok, qui siamo proprio come Paolo all'Areopago, cioè qui siamo di fronte ad un terreno quasi vergine, no? Nel senso proprio in cui devi ricominciare da capo, allora provo a fare questo passaggio che è il passaggio di Paolo all'Areopago, se vogliamo, no? Ed è quello di lanciare un qualche cosa che però abbia una risonanza, ed è questo, ed è la nozione di eternità, che tutto sommato dentro l'animo umano c'è. Dentro l'animo umano c'è, in che senso? Nel senso che nessuno di noi accetta mai la morte, cioè la morte è qualcosa che non si riesce tutto sommato ad accettare. Perché anche quando muore una persona anziana, malata, posso in quel momento dire se è levato da soffrire, indubbiamente, no? Posso vedere il risvolto positivo, diciamo così, parzialmente positivo, però... Tuttavia, la morte in quanto tale non è mai qualche cosa che, come dire, aderisce, di cui riesco a dargli pace. Cioè, vabbè, è morto, bene, è un bene che si muoia. Non funziona così. Anzi, se ci pensate, per quanto una cosa sulla Terra possa essere bella, c'è sempre un punto negativo che prima o poi finisce. È l'antica storia del sabato del villaggio, no? Cioè quando tu ti godi la domenica pensi che il giorno dopo è lunedì, cioè la bellezza della domenica tutto sommato è offuscata dal fatto che poi la domenica finisce e arriverà il lunedì, no? Quindi soprattutto c'è meglio il sabato perché perlomeno il giorno dopo è domenica, cioè, sto aspettando la domenica. Cioè la cosa curiosa è che per noi tutto ciò che è bello ha un valore di provvisorietà perché a un certo punto finisce. Il che significa una cosa che se ci pensate è molto logica e dal punto di vista umano, quindi spendibilissima anche a livello extraconfessionale, è che la parola fine non si adatta alla nostra natura. Cioè se io riuscissi a darmi ragione, cioè avessi nelle cose nel mio DNA che esiste la fine, cioè che la fine è la fine, finisce, è normale che finisca, allora a un certo punto mi sarei abituato all'idea della morte, cosa che non succede. Eppure dall'alba della creazione non mi risulta che ci sia un'eccezione, no? Fosse una, cioè dal punto di vista scientifico è uno dei pochi casi in cui il laboratorio ha il 100% dei successi, cioè la morte non ammette un'eccezione. Dunque, dal punto di vista logico dovremmo dire, si muore, è dimostrato, siamo tranquilli. E invece così non è. Non succede che noi ci rassegniamo all'idea della morte. Non succede che noi ci rassegniamo all'idea che una cosa bella possa finire. Non succede che non ci sia in noi l'ansia per qualche cosa che dici speriamo che duri il più possibile, ma per quanto duri non durerà mai abbastanza, no? Che significa che non siamo tarati per il provvisorio. Perché se in noi ci fosse la nozione di provvisorio ci adegueremmo e non soffriremmo per la provvisorietà, invece noi siamo tarati su un altro parametro che è il parametro dell'eternità. Questa è una questione antropologica di fondo, no? Che però se ci pensate è alla base di quella idea della resurrezione e trova anche dà anche giustificazione al fatto che persino di fuori del cristianesimo il tentativo di una risposta di vita dopo la morte si è cercato umanamente di elaborarlo, se vogliamo dalle piramidi alle primitive sepolture, all'idea della reincarnazione, cioè con tutte le ipotesi possibili e immaginabili si è sempre cercato di dire che la morte non è l'ultima cosa, che c'è un di più, c'è un dopo, c'è un diverso. Questo per dire il perché è importante quell'episodio di Paolo, perché quando parliamo di resurrezione non stiamo soltanto dando un annuncio certo per la nostra fede, stiamo anche toccando un punto nevralgico della nostra condizione umana, toccando il quale, come tutti i punti nevralgici, le reazioni possono essere più differenti. L'ostinazione nel negare, il materialismo, uno può dire, ma siamo solo, cioè, puoi anche intestardire te stesso fino al punto di, posto che evidentemente quando poi ci si arriva si aprono un sacco di porze, ma il buon ladrone non è un'eccezione che si trova nel Vangelo di San Luca, cioè il fatto che di fronte poi, per quanto tu una cosa la neghi, ma che in prossimità o di fronte alla realtà della morte, poi cominci a dire, ok, ho bleffato tutta la vita perché è stato più comodo così, no? Perché mi piaceva nello zaino metterci dell'altro e quindi ho cercato di spassarmela il più possibile, secondo quello che io ritenevo essere un'idea di libertà, di piacere, però poi quando arrivi effettivamente si descrivono anche degli orizzonti differenti e ci si apre, no? Anche a questa dimensione. Comunque, sta di fatto che Paolo agli Ateniesi qualcuno lo ha seguito o quantomeno si è lasciato interpellare. E che vabbè, l'annuncio della risurrezione è arrivato fino ai giorni nostri, se siamo qui è perché evidentemente ha trovato anche una sua accoglienza. Allora, ecco, la Chiesa quindi fin da subito annuncia questa verità, annuncia il fatto che noi partecipiamo alla resurrezione e non soltanto partecipiamo alla resurrezione nel senso che la nostra anima risorgerà, ma che come risorto Cristo risorgeremo anche noi, il che significa che quella resurrezione porta anche una dimensione corporea. Come Cristo è risorto, non è risorto soltanto come spirito, ma è risorto anche come corpo. E badate bene, anche qui una piccola nota, ma con questa storia della risurrezione della carne ci siamo anche un po' complicati la vita, cioè è difficile che sia stata un'invenzione, perché avremmo potuto più semplicemente risolvere, vabbè, dire, va bene, risorgiamo, cosa vuol dire? Come molte filosofie del tempo ipotizzavano, il nostro corpo che cos'è? È una prigione in cui l'anima è rinchiusa, finalmente si distrugge la prigione della materia e tutto ciò che è spirituale ascende verso Dio. Poteva anche funzionare così, no? Tutto sommato ci bastava seguire una linea un pochino più ascetica, una negatività della materia, una provvisorietà della materia, e invece la fede cristiana non dice questo. La fede cristiana ci indica un altro sentiero, ci indica che il creato è buono, che la materia è positiva, che l'impegno, anche materiale, è un elemento interessante, importante, che ci santifica nella nostra carne, non nonostante la nostra carne. Che la nostra carne è persino il veicolo attraverso cui si compiono le opere di santificazione e di misericordia. È il veicolo attraverso il quale ci arriva la grazia, perché la grazia ci arriva attraverso i sacramenti in cui il nostro corpo pienamente partecipa, il battesimo tocca il nostro corpo, l'Eucaristia è manducazione di un alimento, quindi comporta anche le nostre facoltà materiali, oltre che spirituali. Dunque, no? Con le nostre orecchie ascoltiamo la parola di Dio, con la nostra bocca la annunciamo, con il nostro corpo diamo testimonianza, quindi vuol dire che quel corpo è coinvolto anch'esso nel mistero della resurrezione. Questa è un po' la realtà che viene annunciata. E cito Paolo ai Romani, ho messo diverse citazioni della scrittura perché vorrei che ci fosse convinzione profonda che su queste ultime realtà la parola di Dio qualcosa dice, è l'unica fonte che abbiamo perché ci manca l'esperienza diretta, ma la parola di Dio dice notevolmente, ecco, quindi non sono favolette che ci siamo inventate, c'è un fondamento scritturistico su ogni articolo di fede che la Chiesa professa a proposito di queste verità. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, quindi lo Spirito Santo che Gesù risorto ha comunicato abita in noi, giusto? Colui che ha risuscitato Cristo dai morti, il Padre, darà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Dice allora, quello Spirito Santo che abita in voi farà sì che il vostro corpo riabbia vita, ed è ancora il Padre che opera tutto questo. Quindi che c'è una vitalità del nostro corpo, che è utilissimo. La risurrezione dunque per noi cristiani non riguarda solo l'anima, ma anche il corpo. È una coscienza che si è sviluppata pian piano nella scrittura, e però ecco, la troviamo anche negli scritti dell'Antico Testamento, i Maccabei o i libri sapienziali, troviamo già degli accenni persino nell'Antico Testamento, per esempio il libro di Giobbe, no? Che a un certo punto dice con grande chiarezza: io lo so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere, con questo mio corpo io vedrò Dio, dice Giobbe. Qui siamo Antico Testamento, non è che dici abbiamo visto, no? Dice, c'è un'intima convinzione che anche il corpo sia chiamato alla resurrezione. Con questo mio corpo io vedrò Dio. Ai tempi di Gesù cosa succedeva? Ai tempi di Gesù c'erano diversi gruppi nell'ebraismo. Lo dico perché a volte nel Vangelo domenicale capita di vedere delle beghe, no? Allora, c'erano i farisei, che erano particolarmente legati al mondo della legge, esperti, conoscitori della legge, i quali affermavano che c'è resurrezione. Quindi è un insegnamento che evidentemente era giunto. Ma c'era un'altra setta più di origine sacerdotale, i Sadducei, altro nome che penso abbiate sentito, i quali negavano la resurrezione. Quindi dicevano che non esiste resurrezione. Gesù, e non solo lui, anche un po' gli apostoli, giocano molto su questa cosa. Una piccola nota simpatica del Nuovo Testamento, ma quando Sadducei e Farisei sono coalizzati contro Gesù, Gesù cosa fa? Pum, tira fuori l'argomento della resurrezione, così Farisei e Sadducei cominciano a litigare tra di loro. E lui, vuol dire, è simpatica, ma è così, è veramente, cioè, cerca il punto per mettere, è una tipica strategia militare, no? Devi il nemico è più numeroso, cosa fai? Crei scompiglio nelle file dell'avversario, quindi gli butta là l'argomento su cui i due li dicono, no, ma quello è tutto, cominciano a litigare tra di loro. Però Gesù prende posizione nei confronti dei Sadducei, e questo è interessante, perché dà ragione su questo argomento ai farisei, non è che Gesù amasse dare ragione ai farisei, anzi, è una delle categorie che maggiormente richiama, diciamo così, alla mediocrità, ecco, dello sviluppo della loro azione, dei loro convincimenti, ma quando si parla dei Sadducei, ricorda loro che è contro la scrittura dire che non c'è resurrezione. Perché? Perché dice, ma noi non diciamo Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Cioè, allora Dio è Dio dei morti o è Dio dei vivi? Dio non può essere Dio dei morti. Che senso ha dire il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, se Abramo, Isacco e Giacobbe non vivessero, non fossero vivi? In una modalità evidentemente non compresa. Quindi dice, guardate, voi non ignorate le scritture, gli dice questo, dice molto, molto forte, dice, non sapete cosa c'è scritto nelle scritture. Quindi questa è la posizione di Gesù. Ecco, ho citato appunto il Vangelo di Marco 12:24, Dio non è Dio dei morti, ma Dio dei vivi. Non conoscete né la scrittura né la potenza di Dio, in questo siete in grave errore, dice così. Detto questo, quindi, annuncio della risurrezione, allora interroghiamoci su cosa voglia dire il morire, perché dobbiamo capire anche quello, per noi è importante comprendere anche quello. Che cos'è la morte? La morte, cristianamente parlando, è il momento storico, in questo tempo, in cui nella nostra vita accade la separazione dell'anima dal corpo. È il termine della vita terrena, non è indolore, non è qualcosa che avviene così, in modo gaio e spensierato, ma accade di fatto con il progressivo invecchiamento, quindi con il deteriorarsi della nostra condizione umana, fisica, eccetera, o con la malattia, che pone fine alla nostra esistenza nel tempo. La morte ha un aspetto però pedagogico, cristianamente parlando, perché provoca una riflessione nel cuore dell'uomo. Ed è uno dei testi più belli che fa questa riflessione, il libro del Coelet, uno dei libri sapienziali. Coelet vuol dire convocazione, è il libro che viene attribuito simbolicamente a Salomone, in cui Salomone fa tutta una riflessione sul senso della vita. Riflessione che sembra velata da un po' di pessimismo, cioè quando si legge Coelet, dice Coelet è un, qualcuno dice è un nichilista, no? Cioè è uno di quelli che guardava tutto nei cominci, quello che comincia vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità, cosa giova, no? Poi c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, no? Quindi, ecco, ci sono, è un testo che può apparire, dico, se lo leggiamo bene nelle pieghe, è in realtà quasi un po' una sorta di tentativo dell'autore sacro di arrivare un po' all'assurdo, cioè portare determinate riflessioni umane fino alle estreme conseguenze e far vedere il vuoto che c'è quando non c'è qualcosa di più. E al capitolo 12, non l'ho riportato tutto perché è piuttosto lunghetto, però anche dal punto di vista letterario il capitolo 12 è un gioiellino, c'è tutta una di un poema praticamente, no? Una piccola poesia sull'invecchiare e sulla morte, eh? Lo prendo rapidamente. Il capitolo 12 lo cito spesso anche a scuola perché è il capitolo dove, parlando delle cose vane, no? Dice anche al versetto 12, dice che i libri si moltiplicano sulla faccia della terra, ma il troppo studio affatica il corpo. Allora, lo dico sempre agli studenti, lo ricordano, poi è facile da ricordare Coelet 12:12, no? È uno dei versetti più amati. Dice, il troppo studio affatica il corpo, quindi vuol dire, non serve che studi tanto. Dice così, no? Vi leggo questo poema perché è veramente delizioso. Ricordati del tuo creatore, una parte l'ho citata. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire non ci provo alcun gusto. È il modo per dire cosa serve riflettere sull'effimero. Serve a vivere bene il tempo, a ricordarsi che il tempo va vissuto santamente, non si può sciupare, non si può sprecare il tempo. E quindi serve, no? Cancellare l'orizzonte della morte da un punto di vista cristiano, pedagogicamente, è un'astuzia del male. È veramente un'astuzia del male, perché se tu ti dimentichi dove stiamo andando, vivacchi, non vivi, no? Per dirla con Pier Giorgio Frassati, cioè non ti impegni a vivere bene, quindi è utilissimo. Salutare, ricordare anche il tema della morte. Prima che vengano gli anni in cui dovrei dire non ci provo alcun gusto, e qui il poema, la poesia, prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le stelle, e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa, le ginocchia, le gambe, no? Quando cominceranno a tremare, e si curveranno i gagliardi, cioè, l'età, no? La se ne si porta ad essere un po' più incurvati, e cesseranno di lavorare le donne che macinano, i denti che cominciano, no? Perché rimaste in poche, si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, la vista che pian piano ci abbandona, e chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola e si attuonerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga, si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato, vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità, no? E ricomincia con diciamo quell'immenso vuoto da cui era originato, che è un poema tutto fatto, no, di simboli, adesso ve ne ho decifrato qualcuno, poi ce ne sarebbero altri, però è un piccolo gioiellino dal punto di vista letterario, una bellissima poesia che dice, no, prima che ci sia il declino, no? Ricordati del tuo creatore. Questa è la pedagogia anche, perché il morire porta con sé anche questo aspetto pedagogico, no? Cioè dire guarda, questo declino può insegnarti a vivere bene. C'è un momento in cui la nostra anima dunque si stacca dal corpo, si incontra con Dio, essa, la nostra anima, viene come sciolta dal corpo per essere con Cristo. Questo accade al momento della morte. C'è uno scioglimento, una disgiunzione dell'anima dal corpo, ma non che l'anima a un certo punto resti lì in una posizione vaga o va in sala d'attesa, ad aspettare la fine dei tempi, qualcuno forse l'ha immaginata così. No, l'incontro è immediato con il Cristo, è la fine del pellegrinaggio terreno, non appare in alcun modo compatibile, questo va chiarito, con la fede cristiana l'idea di una nuova esperienza terrena, poiché come dice la lettera agli ebrei è stabilito per gli uomini che muoiono una sola volta. Quando ci viene detto, ed è stato ipotizzato, no? Successive reincarnazioni in vista della purificazione, cibi strani dell'anima, niente, nulla di tutto questo, nulla di tutto questo. È un'immediatezza chiara, ripeto, fondata sulla scrittura. È stabilito che gli uomini muoiano una sola volta. La reincarnazione non esiste, non ha senso, perché la mia anima è creata per questo mio corpo è creato per la mia anima, punto. C'è dubbio. Essa ha fatto parte di alcune distorsioni della fede, anche della fede che si è cristiana, cioè non cristiana nel senso ufficiale, ma che si dichiarava cristiana con ipotesi appunto di successive purificazioni, sempre avendo questa visione negativa dell'anima, delle scintilla divina, come la chiamavano, prigioniera della materia, il gnosticismo per esempio e altre sette contemporanee allo sviluppo del Nuovo Testamento, ma mai è riuscita a intaccare la fede della Chiesa. E quindi assolutamente reincarnazione e affini sono tutti contrari alla divina rivelazione, quindi alla Sacra Scrittura e alla tradizione della Chiesa. Ma l'ultima cosa che dobbiamo ricordare della morte è che la morte è una causa, perché non era parte del disegno di Dio. Sappiamo che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, 1.13, è troppo bella, quindi ovviamente il male ha dovuto lasciare una traccia. Essa non era prevista nel disegno della creazione, ma è conseguenza del peccato. Dice Paolo che è il salario del peccato, cioè hai fatto un peccato e sai qual è la paga? La morte. No? Vedi, no? Quando arrivi in fondo a prendere lo stipendio, è lo stipendio del peccato, cioè quello che ti rimane del peccato è la morte. Qui la tradizione della Chiesa, ahimè, un po' offuscata, però insegnava alcune preghiere molto salutari. Tra di esse una tratta dalle litanie dei santi, nella preghiera litanica dei santi che si faceva nelle rogazioni, anche in altri luoghi, era solita pregare così dice la traduzione, dalla morte improvvisa liberaci Signore. La traduzione è imprecisa, perché il testo originale delle litanie diceva a subitanea et improvvisa morte, molto più forte, tanto qui due parole, qui ne mette una sola, che non è la traduzione di tutti e due evidentemente, no? Dice subitanea ed improvvisa dalla morte, inaspettata e troppo rapida. Perché morte può essere anche improvvisa, però io posso avere il tempo di fare un atto di contrizione perfetto, no? Cioè da una morte in cui io non sia partecipe. Qui io l'ho scritto anche nel testamento, cioè cosa faranno dopo? Fatti loro, non mi interessa. Ma prima no. Prima, cristianamente, uno ha diritto di morire cristianamente. Cioè, non è che puoi dire non me lo dicano, no, perciò paura che mi impressiono. Ve lo dico anche a voi, così lo sapete, il testamento c'è scritto, quindi insomma. Cioè, no, caspita, uno deve essere passo passo, consapevole, no, di tutto, perché uno deve poter affrontare qualsiasi momento in grazia di Dio. E ci mancherebbe anche quella, no? Cioè, devi poter celebrare, no? Dice tutto. Bellissimo il testamento del cardinal Siri, per esempio, un gioiellino, quando a questo punto dice come devono dare il viatico, no? Cioè, lui dice, guarda, io nel letto di morte, cioè, mettetemi la mozzetta, no, per ricevere il viatico, perché il Signore va ricevuto a Modena, no? Dice, e suonate la campana, perché i fedeli devono saperlo, no? E preghino per il loro vescovo, no? È normale, no? Cioè, la dimensione pubblica anche del morire, no? Quando la tradizione insegna a portare il viatico, a portarlo solennemente, visibilmente, con campanello, chierichetto e quant'altro, è un aspetto storico, noi ci è rimasto il Gattopardo, giusto, no? che lo descrive alla fine del romanzo, però pensate che idea anche della dimensione pubblica del morire cristiano, no? Come dire, a subitanea ed improvvisa morte, libera nos Domine Jesu, liberaci Signore, dal fatto di non avere. Nel messale c'è, e io solitamente il mese di novembre poi la celebro sempre, la messa per chiedere la grazia di una buona morte, cioè di essere consapevoli e vivere cristianamente anche quel momento. Non mi fa impressione parlare di sta roba, anche oltretutto, pur sapendo di non essere magari al 100% popolare, anzi, di esserlo in una percentuale molto bassa, però, ragazzi, è roba seria. Il fatto che chiediamo alla madre, pensate, la preghiera più diffusa, quella che insegniamo anche ai bambini, che poi probabilmente non glielo spieghiamo nemmeno, quella parte lì, poi diciamo, prega per noi adesso nell'ora della nostra morte, o gliela insegniamo l'Ave Maria ai bimbi, sarà la seconda o terza preghiera che gli insegniamo, no? L'angelo di Dio, il Padre nostro, l'Ave Maria. Bello, riferimento al saluto angelico, però gli chiediamo anche, diciamo, nel momento della morte non mi lasciare solo, perché è importante che tu ci sia. Che ci sia la Vergine Santa che ci aiuti. Abbiamo celebrato all'inizio del mese Francesco il transito, insomma, anche quello l'abbiamo ben ricordato, soprattutto nella novena, no? C'è un modo di morire che è un modo cristiano e sereno e santo, no? Che è il Pio Transito. La preghiera a San Giuseppe, la preghiera a San Giuseppe, a San Michele Arcangelo, sono tutte le preghiere che hanno un riferimento prezioso con la dimensione anche del morire. Sembra fantascienza, eppure pensate che nei rituali sono scritte delle preghiere bellissime su questa. Le preghiere dei defunti e le preghiere che preparano alla morte, dopo ne leggeremo una, sono preghiere belle, sono proprio belle, c'è il senso cristiano della vita e della morte, c'è proprio una catechesi fantastica, forse una delle celebrazioni anche dal punto di vista liturgico proprio più azzeccate, ecco, insomma, cioè in cui i testi sono proprio eloquenti. Quindi questo, ecco, il morire non dobbiamo vederlo come qualcosa da nascondere, da occultare, di brutto, anche perché è drammatico. Mentre noi non parliamo della morte cristiana, il mondo tira fuori Halloween. Mentre noi non parliamo della morte cristiana, i videogiochi si divertono, cioè noi facciamo giocare i nostri bimbi con dei videogiochi dove squartano dalla gente, cioè, andate al delirio. Invece di parlare della morte cristiana, del senso bello, per quanto possa essere bello, del morire, cioè dell'idea, siamo nelle mani di Dio, le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà, dice Libro della Sapienza. È una cosa positiva, c'è una dimensione cristiana del morire. E noi abbiamo paura però di questa roba qua, cioè, non ne parliamo. Se questa è la morte, qual è la risposta cristiana? La risposta è la risurrezione. È lì perché lo vivo in un certo modo, perché so cosa c'è dopo, che è la risurrezione. Dopo la separazione dell'anima dal corpo, con la conseguente corruzione del corpo, l'anima va incontro a Dio in attesa di essere ricongiunta con il corpo risuscitato. Tale risurrezione avverrà alla fine dei tempi, con il corpo. Immediatamente la mia anima incontra Cristo e quindi è già definita la mia sorte eterna, alla fine dei tempi la risurrezione della carne. Ma chi è che risorge? La risurrezione riguarda alcuni, tutti? Anche qui la scrittura è chiara, la risurrezione riguarda tutti gli uomini. Usciranno dai sepolcri, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Giovanni 5, 29. Chiaro. Tutti risorgono, in un modo o nell'altro si risorge tutti. Cioè risurrezione non è la risurrezione per la vita eterna. Risorgere vuol dire proseguire, il proprio cammino, non nel tempo, ma al cospetto di Dio, per di fronte a Lui comprendere se siamo entrati in sintonia nel corso della nostra vita con Lui o se lo abbiamo rifiutato e quindi siamo perduti. come risorgeremo? Qui è difficile, no? La scrittura balbetta su questa roba qui, perché anche la scrittura, per quanto ispirata, deve esprimersi con delle parole che sono umane, e non è possibile esprimere con parole umane qualcosa di più grande, così talmente grande, con tutta questa materia. Vale la pena di pensare, no? Parlando un po' in termini scolastici ma molto utili, a Dante, no? Avete presente la Divina Commedia? Quello che dice Dante, al di là degli elementi personali, di chi poteva essere il più simpatico o meno simpatico, chi ha messo all'inferno, cioè al di là dei soggetti, no? Però lì viene fuori l'elemento più umano, e ovviamente doveva costruire anche un poema, quindi insomma. Però dietro l'esperienza, dietro la commedia di Dante, non c'è, pensate bene, che non c'è soltanto, ecco, un grande poeta, c'è anche un buon teologo, perché Dante, come persona dottissima del suo tempo, fuori dalle righe, ecco, cioè, conosceva benissimo la dottrina di Tommaso d'Aquino, che era all'epoca probabilmente l'enciclopedia di tutto lo scibile teologico, cioè penso che non sia nulla che sia sfuggito, no, alla visione onnicomprensiva di Tommaso d'Aquino. Conosceva tutto, e lo ha espresso in poesia, e tra le varie cose che ha espresso c'è questa insufficienza del linguaggio umano ad esprimere le realtà ultraterrene. L'inferno è più facile perché tutto sommato sono le passioni umane, e le passioni umane sono più facilmente descrivibili. Il purgatorio è relativamente semplice perché tutto sommato parla di una purificazione, e noi abbiamo esperienza della purificazione, ma certo, l'eternità, il giudizio, sono tutti concetti talmente eccedenti le nostre facoltà che è impossibile, no? Valga per tutte le espressioni con cui Dante, una delle espressioni con cui Dante conclude la commedia, no? Quando dice a un certo punto, lui continuamente è consapevole che quel che vede non riuscirà mai a poterlo dire, no? Cioè non riesce mai a poterlo trasmettere, no? E addirittura dice che persino la fantasia umana, no? A un certo punto non ha più avuto la forza neanche di immaginare, cioè per quanto tu possa fantasticare su che cos'è la vita eterna, persino la fantasia è risultata insufficiente, non solo la descrizione fenomenica, ma anche la fantasia, no? Qui all'alta fantasia manco possa, no? Dice, cioè, esausta, anche la fantasia si è esaurita, no? Così si conclude la commedia, ecco, per dire. Tenetelo come sfondo, perché secondo me, ecco, questo ci aiuta molto a capire, ecco, cioè diciamo qualcosa, noi siamo a metà, ecco, tra la tentazione di dire non sappiamo niente e la tentazione di dire sappiamo tutto. Ecco, noi siamo nella situazione del dire sappiamo qualcosa, che non è sappiamo tutto, né capiamo tutto, e con è, vabbè, allora visto che è così non diciamo niente, chiudiamo il problema e non parliamo della vita eterna. No, qualcosa si può dire, fondatamente peraltro, però rinunciamo alla pretesa di avere tutto chiaro e definito, perché è una qualcosa che, in quanto non sperimentato, non esperito, eccede i nostri sensi. Ecco. Allora, come risorgeremo? Ecco, ho fatto questo excursus perché come risorgiamo? Il corpo avrà elementi di continuità con il corpo reale che possediamo ora. Questo è un dato. Ci rifacciamo alla risurrezione di Gesù. Anche Gesù, in qualche modo, quando risorge, si presenta così. Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. C'è un elemento di continuità tra il corpo risorto di Gesù e il corpo storico di Gesù. C'è una continuità, non è un'altra cosa, c'è una continuità. C'è però anche una diversità. Vi sono elementi di diversità importanti. Se è vero che tutti risorgeranno con i corpi di cui ora sono rivestiti, dice la Gaudium et Spes, no? Cioè, tutti risorgeremo con i nostri corpi, tuttavia il corpo sarà trasfigurato in un corpo glorioso. San Paolo dice, ma anche qui sta balbettando, in un corpo spirituale. Immagine imprecisa, perché dice non è solo spirituale, è anche materiale, no? Però dice, non è proprio quello, ci assomiglia. Però a un certo punto ha un lume di illuminato, no? Usa un'immagine, secondo me, geniale. Dice, ma qualcuno dirà, ecco, evidentemente le domande che ci stiamo facendo nella testa tutti noi in questo momento qua, che sono, ma com'è che sarà sto corpo, no? Ma secondo me, allora, probabilmente se la sono fatti anche a Corinto. Tant'è che qualcuno dice, ma qualcuno dirà, come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno? perché uno dice, vabbè, già che risolvo, mi farà almeno scegliere, non so, diceva, io c'avevo il naso brutto, se non lo fanno un po' più bello quando sono alla risurrezione, cioè, oppure non so, risolvo, sì, però dammi almeno il corpo di quando avevo 20 anni, cioè, sì, insomma, posso mica portarmi la carcassa di quando avevo 85, cioè, aspetta, dammi quello, dammi il migliore, no? Cioè, probabilmente sembrano sciocchezze, magari sono domande che anche a Corinto si facevano, forse se ci dovessimo riflettere ce le faremo anche noi. E allora dice, come, con quale corpo? Stolto, dice Paolo. Ciò che tu semini non prende vita se prima non muore, e quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco. Si semina corruttibile e risorge incorruttibile. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Paff, il colpo di genio. E se tu semini, avete capito l'argomentazione, se tu semini un chicco di grano, quello che viene fuori non è un chicco di grano, giusto? È una spiga, nella quale c'è il chicco di grano, però ce ne sono anche degli altri, poi c'è anche lo stelo e ci sono altri elementi. Se tu semini un nocciolo di pesca, poco biblica come immagine, però rende lo stesso l'idea, nel nocciolo di pesca, quello che viene fuori non è un nocciolo di pesca, però è qualcosa che ha una perfetta continuità con il nocciolo di pesca, quando adesso c'è il fusto, c'è le foglie, c'è la pianta che fa i fiori, c'è il frutto, dentro il frutto ci sarà anche il nocciolo, un nocciolo di pesca, però ci sarà anche dell'altro. Tu semini corruttibile, semini un corpo che va disfacendosi, ma ciò che rinasce ha continuità, ma è anche qualcosa di molto più grande. Sono 100 chicchi, non è uno solo, tanto per capirci. Quindi è una cosa differente. E a quel punto la vita eterna, eccoci qua. Non sappiamo, sì, qui poi ho citato, la modalità trascende le nostre capacità conoscitive, appunto quello che dicevo prima. Credo alla vita eterna, ok? Allora, morte, resurrezione, quindi dove arriviamo? Ecco, abbiamo fatto il grande viaggio, abbiamo visto cosa succede, ora vediamo il posto dove si arriva, cioè, dove arriviamo. E qui c'è una delle preghiere che si recitano ai moribondi. I moribondi, tra l'altro, poi ne parleremo del sacramento dell'unzione, non devono essere completamente andati, no? Cioè, perché si presuppone che una preghiera del genere vorrei capirla, che me la dicano, insomma, quando sono lì, ecco, detta un po' tra noi, insomma, se vi capita, cioè, ditela, ecco, voglio dire. Cioè. Allora, dice, parti anima cristiana da questo mondo, comincia così, no? Ma che è fenomenale, no? Proficisce anima cristiana, no? Parti anima cristiana da questo mondo. Nel nome di Dio Padre Onnipotente che ti ha creato, nel nome di Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che è morto per te sulla croce. Vedete che è l'elemento personale, vedete che è tutto declinato al tu, non è i morti nel Signore, è tu che in questo momento stai vivendo l'esperienza del tuo passaggio alla misericordia di Dio. Nel nome dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono, la tua dimora sia oggi nella pace della Santa Gerusalemme, con la Vergine Maria, Madre di Dio, con San Giuseppe, con tutti gli angeli e i santi, tu possa tornare al tuo Creatore che ti ha formato dalla polvere della terra. Quando lascerai questa vita ti venga incontro la Vergine Maria, con gli angeli e i santi. Mite e festoso ti appaia il volto di Cristo e tu possa contemplarlo per i secoli in eterno. Guarda se è poco bella questa preghiera, no? C'è un capolavoro, ma aspetta. È di una serenità, ecco qui la liturgia funebre, no? Poi Claudio mi potrà dare conferma, è di una serenità straordinaria, cioè proprio serena, no? Proprio come comincia la messa dei defunti? Requiem, è riposo eterno, cioè non è oddio, no, no, requiem. Poi l'opera lo ha reso drammatico, no? Cioè, ha tirato fuori elementi, no, piuttosto più teatrali della morte, ma in realtà i testi, no, della messa da requiem, per esempio, sono di una serenità incredibile, no? L'offertorio della messa da requiem, un capolavoro, no? Signore Gesù Cristo, no? Con San Michele, no? Che arriva, no? E porta alla pienezza della luce, no? Fac eas transire de morte ad vitam, no? Cioè finisce sempre con delle parole che sono luminose, no? Risplenda la luce eterna con i tuoi santi, poiché tu sei buono, no? Il canto di comunione, per esempio, della messa della Requiem. Tutti testi di una grandissima serenità, proprio sereni, 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 no? E anche nel canto, ecco, sono proprio delle melodie molto, molto serene, ecco, molto, mettono una grande serenità, eh? È un passaggio importantissimo quello della vita, quello che, verso la vita eterna, e lì accade quello che si chiama il giudizio particolare. Che cos'è? È quel particolare, personalissimo incontro di ogni anima con la misericordia di Dio e una verifica circa l'effettiva accoglienza da parte di ciascuno della grazia divina apparsa in Cristo. Dice, è il momento in cui, varcata la soglia dell'eternità, hai davanti la verità di Cristo e tu sei lì. Sei lì nella verità di quello che sei, senza artifici, senza niente. Ed è lì il giudizio particolare, cioè la tua conformità o meno a quello che Gesù ti ha chiesto di essere, in fondo, l'immagine e somiglianza con Lui, no? Dice, vedi lo scarto a quel punto lì, no? Vedi quello che in te c'è di imperfetto. Il Nuovo Testamento parla quasi più diffusamente del giudizio universale, eh? Matteo 25, quando il re troverà tutti davanti a lui, no? Eccetera, poi il suono della tromba, le lettere di Paolo, però si dice anche, è chiaro, pensate a Lazzaro e il ricco, si parla di un giudizio immediato, cioè si dice, questo è andato su, era così, questo è andato su, è andato di là. E è chiaro che c'è già una partizione. Ecco, qui ho dimenticato prima, ma è importante invece, ecco, proprio della liturgia delle esequie e della risurrezione della carne, questo ci aiuta anche a capire, ed è un altro messaggio importante che dovremmo filtrare, l'importanza della sepoltura cristiana e del culto dei defunti, no? In un momento storico in cui i morti non rendono, se non per il budget che può esserci dietro, il business e tutte le cose, no? Ma in cui il culto dei defunti è una perdita di tempo, perché è una perdita di tempo, umanamente parlando, la nostra visione cristiana è stata sempre completamente differente. Noi, come cristiani, continuiamo a venerare il corpo, tant'è che nel rito delle esequie, no? Tutti i gesti sono fatti non perché per quel momento ci siamo dimenticati che quello è morto e quello lì è soltanto un cadavere, no? Perché lo sappiamo che l'anima ha già incontrato Dio nel momento in cui noi celebriamo la preghiera delle esequie, ma quel corpo per noi è importante perché è stato tempio dello spirito vitale. È stato il veicolo attraverso cui l'anima ha potuto arricchirsi della grazia, ha ascoltato quello che dicevo prima, no? Quindi quel corpo ha un valore, non è spazzatura, anche se va disfacendosi, è tuttavia accompagnato dal decoro della preghiera cristiana e dai gesti preziosi e importanti della liturgia, l'acqua benedetta, il profumo dell'incenso, no? Quindi, cioè, noi stiamo incensando qualcosa che va disfacendosi, ma lo incensiamo con profonda venerazione, non è stato un po' di consolazione per i parenti, eh? È un atto effettivo. E anche la sepoltura cristiana, no? Ora, non è un assoluto, intendiamoci, sapete che peraltro, no, recentemente anche l'aspetto della cremazione è stato reso lecito, diciamo. Quindi, e poi, cioè, il fatto che per esempio, non so, un cadavere sia andato smarrito, che possa esserci un incidente, per cui, no, non è che dici allora quello lì chissà cosa sarà successo, chissà se si salverà, non è direttamente influente, però dal punto di vista del simbolo è importantissimo che si mantenga l'uso, no, della sepoltura cristiana, quantomeno del culto dei defunti. Ed è, peraltro, anche dalla disciplina della Chiesa, questo è importante peraltro saperlo, indicato come non opportuno, per esempio, la custodia, no? Esempio privata, delle ceneri, no, o altro. Lo dico perché è una prassi diffusa anche candidamente, anche gente molto buona che lo fa proprio con tutte. Ma perché? Perché ragionando in termini un pochino più a lungo, anche, più che scatto, anche proprio un pochino oltre il nostro naso, semplicemente, Se io voglio tenere il mio caro defunto, lo tengo qui sul comodino, così mi si dà la benedizione quando viene a benedire la casa, eccetera, eccetera. Però anche la persona che ha ragionato in questi termini passerà anche lei, insomma, in capo a qualche decina di anni, no? E quindi quello che si trova all'eredità dell'urna, magari dirà a un certo punto, vabbè, questo cosa me ne faccio, no? Lo buttiamo via. Perché esistono i cimiteri? Cioè, perché il cimitero è un luogo nel quale, in teoria, no? La sepoltura è garantita per una durata di tempo, e quando, no? Se, poi a un certo punto vai in un cinerario comune, però è uno spazio, dovrebbe essere, poi come vengono tenuti i nostri cimiteri è un altro passaggio, ma quella è una questione culturale. Se noi cristiani cominciamo a toppare sulle cose che facciamo noi, non possiamo pretendere che la società civile ragioni meglio di come ragioniamo, cioè ragioniamo male noi e gli altri ragioneranno sempre peggio. Se noi diamo invece al culto dei defunti il dovuto rispetto, no? Cominciamo anche da queste cose molto semplici, non l'ho fatto. Per esempio, no, periodo dei defunti, la visita al cimitero, cioè il cimitero è un luogo di preghiera, non è tanto un luogo tecnico, il deposito delle salme, è il cimitero, un dormitorio, no? Cioè, è un luogo di preghiera, per esempio, celebrandoci, no? Celebriamo la messa, ma non soltanto, perché non è che basta la messa istituzionale del vescovo una volta all'anno al cimitero per dire che è un luogo santo, è la preghiera dei cristiani che lo rende costantemente. Allora, c'è l'indulgenza per esempio negli 8 giorni per la visita quotidiana al cimitero, non serve mica male, no? Avere l'abitudine di farci un passo, di pregare magari una decina di rosario, sono nel rosario completo, cioè fare una visita, riappropriarsi del valore della preghiera anche intorno al tema della sepoltura cristiana, no? Le prime sepolture erano nei pressi delle chiese, se ci pensate, dal 99-600 qui intorno saranno sepolto chissà quanta gente, insomma, chissà, perché poi chiesa francescana, quindi figuriamoci, soprattutto i più poveri, quelli che non voleva nessuno, l'avranno tutti sepolti qua intorno. No? Cioè, è un'idea fondamentale, importantissima, è quella del riferimento al sacro. Quindi questa è una nota. Allora, dove andiamo? Abbiamo un triplice destino che si dipana dinanzi, no? Il primo è facile, magari. Cioè, è facile a dirsi ed è bello a realizzarsi del cielo. Chi muore nella grazia e nell'amicizia di Dio o si è già purificato, anche prima della resurrezione dei corpi, potrà vedere Dio faccia a faccia, così dice la prima lettera di Giovanni, vedremo Dio faccia a faccia, contemplandolo così come Egli è. Questa è la vita eterna, vita che è già cominciata qui sulla terra, perché Dio si comincia a vedere sulla terra, mica solo in cielo, è la visione piena del mistero di Dio, ma Dio si comincia a cercarlo qui sulla terra e se ne fa esperienza, ci si parla già sulla terra, no? E questa è la vita eterna, la piena conoscenza di Dio nell'amore del Padre per Cristo e nello Spirito Santo. Vivremo in Cristo, ma non perdendo la nostra identità, altra cosa. È Umberto Eco alla fine del Nome della Rosa. Tutti ci si sperde in quel grande nulla, no? Dice lui, Dio, quasi come se il metterci in Dio è come una goccia nell'oceano, quindi perde la sua, si spersonalizza, mai scritto. Tutti rimaniamo con la nostra, io sarò sempre io, non c'è dubbio, sarò sempre io. Vivendola in pienezza, senza limite alcuno, partecipi della vita stessa di Dio. La purificazione, quello che ci interessa di più. Non solo perché 99 su 100, insomma, un passaggino ce lo faremo, ma anche perché è il passaggio importante di quello che possiamo fare noi adesso. Cioè, il suffragio cristiano si colloca proprio a questo livello. Circa quanti muoiono in grazia e in amicizia con Dio, cioè non in ostilità con Lui, non in peccato mortale con Lui, ma non sono perfettamente purificati, prima della piena partecipazione alla vita divina, essi vivono una fase di purificazione di cui abbiamo traccia nel Vangelo di Matteo, dove si dice che il purgatorio se l'ha inventata la Chiesa. Questa è la classica cosa che sentite dire, è stucchevole. Allora, dice Matteo, vi è una colpa che non sarà perdonata né in questo secolo né in quello futuro. Matteo, Vangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 31, il famoso peccato contro lo spirito, che non sarà perdonato né in questo secolo né in quello futuro, il che presuppone che esista un perdono in questo secolo e un perdono nel secolo futuro, e che ci sono due step, diciamo così, del perdono. Ad avvalorare questa tesi, questa interpretazione, c'è un episodio che mi permetto di citare, che è quello del libro dei Maccabei, che vi chiedo proprio personalmente di interiorizzare perché è attualissimo. Ed è il fondamento del suffragio cristiano. Secondo libro dei Maccabei, capitolo 12, cosa è successo? È successo che c'è stata una battaglia importante, nella quale vengono scelti alcuni uomini, Israele li manda per combattere. Questi uomini che sono mandati, di questi uomini alcuni cadono in battaglia. Cosa strana, perché quando Dio interviene, di solito questa cosa non dovrà succedere, ma qualcuno muore in battaglia. Passa il tempo tecnico dopo questa battaglia e i soldati, i compagni sopravvissuti, superstiti, vanno per recuperare i corpi, come era tipico, per dare degna sepoltura. Cosa trovano? Qui viene il bello, un po' di suspense. Il giorno dopo, quando ormai la cosa era divenuta necessaria, gli uomini di Giuda andarono a raccogliere i cadaveri dei caduti per deporli con i loro parenti nei sepolcri dei loro padri. Ma trovarono sotto la tunica di ciascun morto oggetti sacri agli idoli di Yamnia, che la legge proibisce ai giudei. Hanno trovato degli idoli, degli idoletti. Hanno trovato delle superstiziose. Portafortuna. Mettiamoci della roba superstiziosa. Primo comandamento. Non c'è verso. Cioè, il primo comandamento è sempre stato valido. Anche oggi è valido. Cioè, il primo comandamento vuol dire che quando tu c'hai un idolo, l'idolo non va messo, cioè proprio non ci deve stare. È proprio va mandato lì. Superstizioni, maghi, idoli, idolatri, tutto via. Cioè, proprio col cristianesimo, quando va lì, non c'entra niente. E il primo è quello che tiene in piedi tutto il decalogo, il primo comandamento. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Gli altri vengono, si poggiano su quello, no? Perché anche oggi siamo abbastanza a tema di idoli, mica idoli, eccetera. Allora, non si può, cioè proprio non è lecito, è gravissima come cosa. Loro fanno 2 più 2, cioè, per questo sono morti. Ecco perché sono caduti, no? Morte come simbolo della morte eterna. Fu a tutti chiaro il motivo per cui costoro erano caduti, perciò tutti, benedicendo Dio, giusto giudice, che rende palesi le cose occulte, si misero a pregare, supplicando che il peccato commesso fosse perdonato. Ah, qui c'è il libro di Maccabei, qui veramente è parola di Dio, ecco, però è geniale. Allora, da un lato, vede l'oggettività del comportamento sbagliato, dall'altro prova pietà e misericordia per questi che hanno compiuto un gesto del genere. Guardate l'equilibrio, non dice, vabbè dai poverini, ci hanno avuto mica così grave, ci hanno avuto un po' paura, avessero messo lì, dice, no, una cosa gravissima, Dio giusto giudice, dice, è gravissima. Dall'altra però dice, cosa facciamo? Cattivi, non preghiamo manco per loro, no, dice dobbiamo pregare per loro, perché è una cosa grossa, e evidentemente anche per ribadire la negatività di quello che avevano fatto. Il nobile Giuda Maccabeo, esortò tutti a conservarsi senza peccati, avendo visto con i propri occhi quanto era avvenuto a causa del peccato di quelli che erano caduti. Oggettività del peccato che dice non va emulato, non bisogna emularlo. Allora, ed ecco qui, poi fatta una colletta con tanto a testa per circa 2000 dracme d'argento, le inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio per il peccato, compiendo così un'azione molto buona e nobile, suggerita dal pensiero della resurrezione, perché, siamo nell'Antico Testamento, perché se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli pensava alla magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti perché fossero assolti dal peccato. Ditemi voi che il suffragio cristiano non si trova nella Bibbia. Del libro di Maccabei. È chiaro, cioè, è un brano della scrittura. Quindi, il che significa che il suffragio cristiano non è un'invenzione dei preti, né che il purgatorio, inteso come un tempo di purificazione dopo la morte, non ha fondamento alcuno nella scrittura. Non è un fondamento esplicito, non c'è nessuno che ti dice, allora, cioè, guarda, quando andiamo di là ci sarà questo, sarà questo, sarà questo. No, però, mettendo insieme Matteo, mettendo insieme il secondo libro di Maccabei, quando vi diranno che il purgatorio non esiste, l'hanno inventato i preti, gli direte che leggano meglio la Bibbia, nel senso che è scritto ed è chiaro, e peraltro lega la purificazione all'offerta del sacrificio, la prassi di celebrare la messa per i defunti. No? Giuda Maccabeo non ha fatto solo pregare, ha detto ci vuole una preghiera che sia efficace. Qual è l'unica preghiera veramente, oggettivamente efficace? Il sacrificio. Il sacrificio della messa. Evidentemente, no? Che per noi cristiani è la noi quando celebriamo le esequie di un fratello, lo celebriamo celebrando il sacrificio eucaristico. L'inferno, ahimè, può succedere, l'uomo in questa condizione di piena libertà può anche scegliere deliberatamente di chiudersi in vita alla misericordia di Dio. L'autoesclusione, ecco così la chiama il catechismo, l'autoesclusione dalla beatitudine eterna coincide con l'irrevocabile destino di essere per sempre separati da Dio, come scritto in Matteo 25, via lontano da me, maledetti nel fuoco eterno. La Chiesa insegna, conformemente alla Scrittura, l'esistenza e la perpetuità dell'inferno preparato per il diavolo e i suoi angeli, guardate quante volte è citato anche nel Nuovo Testamento, eppure c'è qualcuno che dice che non esiste. Esso consiste nella privazione di Dio e di ogni bene, perché tutti da Lui derivano. La predicazione sull'inferno è un appello alla responsabilità dei credenti e alla conversione. Perché è utile predicarle queste cose? Perché a Fatima la Madonna ha fatto anche una visione, cioè, ha donato anche una visione di questo? Perché ci fosse un richiamo, perché è un'eventualità da cui bisogna guardarsi, caspita, non si può mica scherzare su sta roba. È per questo che non parlandone è un problema, no? Se c'è un problema reale bisogna parlarne. Nessuno è predestinato all'inferno, ma tutti abbiamo il dovere di pregare per noi stessi e per gli altri di essere salvati, come ben ricorda il canone romano. Una preghiera eucaristica dice con una chiarezza incredibile: accetta con benevolenza l'offerta che ti presentiamo, Signore, noi i tuoi ministri e tutta la tua famiglia, disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna. È l'unica preghiera eucaristica che ha il coraggio di mettere anche questo, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Salvaci dalla dannazione eterna, lo chiede proprio Gesù, salvati, e accoglici per contro, no? La dimensione, chiudo, giudizio finale, vabbè, ci abbiamo tutti davanti agli occhi Michelangelo, quindi ci è chiaro, no? Cioè è la ricapitolazione di Cristo alla fine dei tempi, no? La grandissima interpretazione di Michelangelo dà proprio questa idea, no? In fondo, se ci pensate, no? È Cristo che fa questo movimento, no? Questo è quasi un movimento di torsione su se stesso, è come se Cristo fosse una sorta di vortice, se ci pensate, no? E tutto ciò che c'è intorno ruota attorno a lui. Ovviamente è una descrizione plastica della fine dei tempi di Cristo che ricapitola tutte le cose create, cielo, terra, no? Dove tutto viene a trovare la sua definizione con cieli nuovi, terra nuova, cioè di una trasfigurazione del creato, quel chicco che diventa una spiga, ecco, ed è la fine dei tempi, il momento nel quale la nostra carne mortale risuscita in quella forma che non ci è dato di poter esperire, almeno in questo momento, e Dio sarà veramente tutto in tutti. Ecco, sono i cieli nuovi e la terra nuova, il compimento della creazione che è già iniziato nel tempo, ma che lì accadrà, ecco, con un intervento forte di Cristo quando verrà una seconda volta appunto a giudicare i vivi e i morti. Ed è l'ultimo grande giudizio e compimento, quando, dice appunto, la morte sarà annientata. Ecco, questo, così si conclude il credo, ma con questa visione ovviamente scatologica estremamente positiva, perché è proprio la visione delle nozze dell'agnello, quindi la visione del Dio che sarà tutto in tutti, e in questo ovviamente, ecco, c'è tutto il grande movimento del credo che dalla creazione è arrivato, quindi, come dire, fino al compimento, siamo partiti di Dio creatore e siamo arrivati appunto al compimento della storia. Questo è il movimento del credo, si chiude con l'amen e poi chiude la sezione prima del catechismo, inizieremo la seconda sezione, che è quella dedicata poi al culto. Ecco, l'argomento è intenso, rendo conto, per me è molto affascinante, però c'è di bello che lo celebreremo, quindi insomma, magari averlo un po' spezzettato, e poi provare a capirci qualcosa quando lo celebriamo, magari ci aiuterà, ecco, a viverlo con maggior consapevolezza, spero, e quindi magari anche, perché no, a poterci riflettere un pochino di più sopra. Se ci sono domande, ma se posso rispondere, perché poi su queste cose non...
L'astradimento che veramente viene una serie?
Nero violaceo, attualmente sono entrambi. Il colore nero solitamente è la pienezza della luminosità, no? Quindi è un richiamo alla, diciamo, da un lato al lutto, dall'altro alla vita eterna, quindi come dire, alla pienezza, no? È l'insieme di tutti i colori, no? Quindi è proprio la...
Mi chiedevo, perché è nero?
Perché la pienezza del... È una visione, la Chiesa preferisce la visione pedagogica, cioè nell'esequie non dà soltanto la dimensione, la dimensione anche, ok, guarda che è un momento alto, importante, in cui, sommato, si gioca la tua eternità, ecco, cioè, è più posata. Da qualche parte, per esempio in Africa, usano il bianco, ma perché il bianco per loro è il colore della morte, cioè, è il contrario rispetto a noi, quindi anche laddove si usa un altro colore, negli Stati Uniti usano il bianco, ma perché gli Stati Uniti, sai, hanno un altro stile.
Sì, ma anche le case da morto, si aprono così,
c'è un gusto del macabro, sì, abbastanza particolare. No, nella preghiera cristiana c'è da un lato questa visione serena, però non è una visione mai banale, cioè è serena ma al contempo austera, perché il mondo latino è così, no? È molto è chiaro nelle sue cose, no? Ecco, non viola la dimensione antropologica anche della morte, non la forza, perché è ovvio, cioè la dimensione del lutto, del dolore, non è che diciamo noi non dovremmo averla, no, è chiaro che deve esserci, però va vissuta, cioè un conto è subirla, un conto è viverla, no? Cioè viverla come un passaggio, un'acquisizione, no? È come dire, è un po' come la questione Paolo dice delle doglie del parto, no? Dice, cioè, se tu... che dice, vabbè, le doglie del parto, cioè, vabbè, dire che il bimbo, che la nascita di un bimbo è bella, non vuol dire che avere il parto, le doglie, come sono belle, no, non è che devi dire come sono belle, non sono belle, niente, cioè, nel senso, il dolore è dolore, lo chiami dolore, no? Poi, se tu a quel dolore dai un significato, allora quel dolore rientra in un disegno, ecco, ma un conto è dire il dolore non c'è, un conto è dire il dolore ha un valore, eh? Paolo usa proprio questa metafora, quindi possiamo usare altrettanto anche noi, no?
Volevo dire una cosa, un'espressione che sento tante volte, ormai il 90%, quando una persona soffre, è dovuta a una malattia, è dovuta a una mancanità, e dico, meno male che è morta, almeno ha smesso di soffrire, cioè, a me questa cosa dà un po' noia.
Sì, anche questa...
Cioè, voglio una cosa
anche questa, come dire, è una, come dire... È una dimensione umana, cioè lo si dice, no?
La consolazione dei pareri.
Sì, ecco, una dimensione un po' consolatoria.
Questo perché io vivo questo momento diversamente, cioè la sofferenza è vista come purificazione, come... E poi è così. metanoia è un po' questa espressione, però volevo sentire da lei.
Sì, allora, umanamente parlando è ovvio che il dolore non è da cercarsi, no? Ed è ovvio. Per esempio, su questo il Magistero, no? Anche una descrizione luminosissima di questa cosa la fece Pio XII negli anni 50, no? Sulla questione delle cure palliative, dell'accanimento terapeutico, fece una distinzione che a tutt'oggi risulta di un'attualità straordinaria, cioè laddove si ricorda, ecco, che c'è sempre una dignità anche nel morire, che deve essere sempre preservata, quindi, come dire, è sempre necessario, anche per un motivo molto semplice: la tenuta umana del dolore non è infinita, e dunque per poter vivere anche il passaggio della morte soggettivamente in un modo sufficientemente sereno, cioè nel modo migliore possibile, il fatto che la scienza medica possa lenire, quindi possa intervenire, ecco, per rendere il più umano possibile il morire, no? Questo fa parte chiaramente dell'insegnamento della Chiesa, e quindi il prolungarsi del dolore in modo esasperato è sempre qualcosa che deve lasciarci anche, perché poi non so che esperienza abbiate, però in effetti da quando il dolore prolunga, poi una persona può perdere anche veramente anche la lucidità, ma anche semplicemente il dominio di sé, quindi, no, dice, può arrivare persino a prendersela anche con Dio, no, in quel momento, quindi si finirebbe per ottenere, come dire, l'aspetto redentivo anche del dolore verrebbe ad essere vanificato in questo senso, quindi c'è tutta un'attenzione anche umana, ecco, e penso che umanamente la sfumatura sia questa, ecco, più, diciamo, laddove l'epilogo è piuttosto chiaro, cioè, senza intervento diretto, chiaramente, perché sarebbe qualcosa di negativo, ecco, però tutto quello che può solitamente rendere più dignitoso il morire, quello è sempre stato. Ti ricordo quando ho capito anche di mio padre, il ragionamento fu questo, ecco, insomma, nulla che potesse in qualche modo accelerare, nulla che potesse chiaramente direttamente intervenire in quel senso, però tutto ciò che poteva rendere umanamente. Ecco. Quindi se l'espressione si colloca in questo senso, direi che c'è quel velo di umanità e di pietà che, no, che si addice. Se la cosa fosse di vabbè, tanto a me serve più a niente, leviamolo di lì, allora si sfocerebbe nel pericolo dell'eutanasia, no? Quindi del fatto di intervenire direttamente, come dire, a quel punto lì, però diventa pericolosa, ecco, come. È più un fattore di mentalità, ecco, perché poi su queste cose i confini sono molto, molto sfumati, cioè teoricamente puoi dare dei principi, poi concretamente la giochi lì al momento, perché.
Un'altra cosa, sul fatto di conservare in casa le ceneri, conosco tante persone che lo fanno, non è una forma di idolatria?
No. Io credo di no. Ma come anche, secondo me, lì io sono un po' più prudente rispetto a quello che anche i vescovi italiani dicono, cioè la scelta anche della cremazione in odio fidei, no? Molto spesso è fatta in ignoranza fidei, non c'è l'odio, cioè non è che dici lo faccio come atto di offesa alla resurrezione della carne, no? È proprio ormai una questione più culturale che sottende una pericolosità, però non tutte le persone, ecco, diciamo così, poi c'è qualcuno che porta avanti determinate cose scientemente, ma tantissime delle persone comunque, cioè, cadono dal pero quando gli spieghi certe cose, perché lungi da loro il fatto magari di dubitare della resurrezione della carne, per esempio, non è fatto in quel senso lì. Magari oggi c'è la questione, no? Un esempio banale, purtroppo, no? Anche nell'inumazione ci sono poi, no? Quando si fanno le esumazioni succede di quella roba che è ghiacciante, insomma, purtroppo, no? E le ditte che hanno appalti di queste cose qua, succede. Allora dice, magari ho visto quel che accade e dico no, cioè, piuttosto che quella indegnità lì, allora ma c'è quasi più odio nella resurrezione della carne di là che non magari in quella scelta che viene fatta magari unicamente per dire, vabbè, così si me lascia un attimo stare, sì, no, ma. Sì, fanno di quei lavori che sono solo... Taccio perché si andrebbe nel macabro, ma le volte in cui sono dovuto intervenire è stato veramente... cioè i limiti della lite, ecco, insomma.
Sono stato a Roma, in via Veneto, c'è un convento di cappuccini, e nella cappella ci sono al bo di stucchi, ci sono teschi, omeri, eccetera.
Sì. Confraternita della buona morte, sì.
Anche quello non mi sembra giusto.
Allora, ma quelli di veri.
Sì,
ecco, purtroppo, come dire, nel Mare Magnum c'è un po' di tutto. Diciamo che anche sull'aspetto del tema della morte, ci sono state molte, anche esagerazioni, esasperazioni, soprattutto quando dovevi maggiormente inculcare, no? Per il terrore, no? Cioè di fronte ad una forte secolarizzazione, no? Allora, quando poi hanno calcato la mano molto, allora ci sono stati degli eccessi appunto anche da questo punto di vista, no? Cioè il famoso scheletrino, no? Con scritto, no? Quel che io sono, voi sarete, quel che voi foste, io fui, quel che voi siete, io fui, no? La cosa a monito, no?
Cappuccini c'è scritto nel...
Sì,
c'è scritto nel...
Siste viator, no? Cominciano, cioè, lì sulla tomba, no, del... è Prospero Spinola, no? Sì. Ecco, fa parte del gusto di un'epoca, sicuramente, no? Insomma, se andiamo nel Settecento, aveva un po'... è stata un'epoca in cui c'è stato un certo gusto, no? Anche per alcune... va contestualizzato nell'epoca e sicuramente è un modo per ribadire con forza, per reazione all'illuminismo poi, all'eccessivo razionalismo e quindi al fatto di screditare anche l'aspetto, e quindi c'è stata un'enfatizzazione. Infatti il difficile è sempre l'equilibrio, no? Perché da una parte vai, o vai dalla negazione o vai da qua è l'esasperazione, no? Veramente, no?
Sì.
Una delle... esiste la Madonna dell'Equilibrio, un santuario molto molto bello, ovviamente nelle cose ci vuole l'equilibrio, no? Cioè non esagerare né da una parte né dall'altra, perché altrimenti... No? No, non è facile, però dico, sì, l'utilizzo in senso deterrente deve avere anche un giusto rispetto, perché poi diventa se no la...
dalla morte alla risurrezione per i bambini che non sono nati.
È immediato in questo caso, per quanto ci sia la, diciamo, lì sia stata tutta la questione della dottrina del limbo, eccetera, eccetera, no? Ipotesi teologica mai suffragata, no? dal Magistero. Il battesimo è necessario per la salvezza, no? Ma il battesimo è necessario per la salvezza nel senso che è l'inserimento in Cristo, ok? Il quale è il destino di ogni uomo. I tempi del nascere e del morire è Cristo che li determina, no? Quindi nel disegno di Dio, no? Noi viviamo e siamo in Lui. Dunque, nel momento in cui esiste una vocazione da parte di Dio, perché in fondo la morte è l'ultima grande vocazione della vita, no? Se ci pensiamo, no? Dio ci voca, ci chiama ad esistere e ci chiama a vivere per sempre, no? La nostra vita sta tra queste due vocazioni, no? Sono le due... non ha nessuna importanza la lunghezza di quel dello spazio tra le due vocazioni, cioè può essere lunghissima, può essere brevissima, ma è in fondo l'essere e il vivere in Lui. Dunque, se è Cristo che chiama, non c'è dubbio del fatto che si è con Lui, no? E dunque la questione del, diciamo, dei cosiddetti non nati, che nella tradizione della Chiesa sono sempre stati chiamati angeli, no? Dove ci pensate? È una tradizione non scritta, ma una tradizione reale, no? Se voi andate nelle parrocchie dove c'erano i campanari seri, c'era sempre una leggenda di come si suonavano le campane, no? E c'erano le leggende di come suonavano le campane per i defunti, no? Allora c'è quando muore il parroco, quando muove il vescovo, no? Quando muove il Papa, come bisogna suonare, e poi c'è il suono da angelo, no? Che è quello per i bimbi appena nati o i bimbi non nati, no? Perché sempre è stato, diciamo così, ritenuto, al di là di quell'ipotesi che, ripeto, è stata soltanto un'ipotesi teologica, la messa d'ante nella commedia, e quindi ce la siamo portata dietro, però in realtà pensa alla la famosa strage degli innocenti, no? Li chiamiamo innocenti, non gli diciamo, non diciamo qui col peccato originale, no? Quindi, per quanto contratto, no? Nel momento, però trova in Cristo la sua redenzione, già nell'atto stesso. Certo, sì. Lì è il battesimo di sangue, però è un battesimo di sangue non consapevole. Non consapevole, è un bimbo non nato. Similmente. Quindi la questione del limbo è caduta, poi Benedetto XVI l'aveva risolta con estrema chiarezza, ecco, diciamo. Il che non sminuisce la necessità salvifica del battesimo, no? Perché il battesimo, però esiste un votum baptisma, no? Cioè dire, se un bimbo, no? Noi diciamo, una persona avrebbe ricevuto il battesimo, e i meriti del battesimo che avrebbe ricevuto hanno effetto retroattivo, no? Esiste il battesimo di desiderio e il battesimo di sangue. Dunque, non c'è soltanto il battesimo sacramento, no? Nel catechismo sono indicati questi tre battesimi, quando parliamo del battesimo lo vediamo, e quindi c'è, è immediata la cosa, non c'è dubbio. Bene, ce ne andiamo a Nanna. Diciamo un angelo, anzi diciamo un eterno riposo che ricorda i nostri defunti che intercedono per noi. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.